Nella Terra della Sera i draghi furono fin dal principio cacciati e uccisi, posti dentro caverne come custodi di tesori. Il drago senza nome del Beowulf e Fafnir sono stati tra i primi a morire. L'Occidente ha raffigurato nei draghi la parte ostile, ctonia della natura e ha inventato degli eroi per sconfiggerla. Comincia così Draghi, che esce per Nottetempo ed è il libro del giorno di Fahrenheit. Non è un fantasy, non è un saggio sul mito e non è neanche un romanzo propriamente detto. Diciamo che può essere definito, anche se è molto difficile restituirne la complessità e la poesia, sono frammenti narrativi sulle dinamiche celesti, possiamo dire così, e sul mito. Riccardo Corsi, benvenuto a Fahrenheit.
Buonasera.
Riccardo Corsi è al terzo libro, perché ha pubblicato già il sillabico Sangue, che è una raccolta di racconti, e Incroci simbolici, che è un romanzo per frammenti, che è la prima parte del libro del vento, di cui parleremo peraltro in questa conversazione. È partito dai draghi e ha, tra l'altro, fra le mani Anima Mundi di Yeats,
sì,
non a caso,
come un
credo,
talismano.
Come un talismano, Riccardo Corsi. È partito dai draghi per andare a esplorare appunto quello che viene espulso dalla quotidianità degli uomini e delle donne.
Sì, i draghi sono, se è vero che, cominciamo citando Yeats, che la letteratura o la poesia si muove intorno a un moto dell'anima, e rispetto alla saggistica, rispetto alla prosa scientifica, rispetto alla stessa forse filosofia, anche se anche lì è in gioco l'anima, e che cosa significa questo? Significa che noi dobbiamo ritrovare, almeno sento che per me è così, poi per altri potrà essere diverso, dobbiamo ritrovare un rapporto vero con le cose, ritornare a una percezione primitiva delle cose. E siccome viviamo in un mondo in cui la realtà viene meno, e la realtà viene meno perché è un mondo dominato dalla virtualità, dalla tecnica e da un rapporto strumentale con la natura, noi dobbiamo ritrovare un sentiero dentro di noi che ci riporti a una specie di soglia originale, iniziale.
È interessante quello che lei dice, Riccardo Corsi, perché è forse un momento in cui la letteratura tende un po' a farsi prosa in realtà. Viene in mente anche la foga con cui si respinge il non realistico della letteratura. I draghi, per carità, cioè i draghi vengono subito associati a un'incursione nel regno fantastico che sembra, almeno nella letteratura italiana, non trovare posto. Quindi lei è stato doppiamente coraggioso non solo nel costruire un romanzo, che romanzo vero e proprio non è, perché non ne ha la forma, ma è appunto una corrente narrativa per frammenti, e poi a svolgerla proprio sotto il segno del drago.
Sì, i draghi sono animali mitologici, ma in questo libro di draghi veri ce n'è uno solo, sì. Ed è un drago sornione che ha il volto di Aldo Fabrizi, che legge Le Mille e Una Notte, erbivoro.
Sì.
Che viene cacciato da un San Giorgio alquanto goffo, se possiamo dire.
E anche un po' mentitore.
Sì, è un po' bugiardo, sì, è vero.
Allora, il drago che incontra San Giorgio naturalmente non è quello che viene raccontato dai pittori, dalla mitologia.
No.
È appunto un drago placido che ama prendere il sole, russa anche, e legge Le Mille e Una Notte, sogna minareti, come se fosse un grosso gattone. San Giorgio è invece un cavaliere che arriva su un cavallo nero come la pece, non si sa bene perché ce l'avesse con il drago. Lei lo descrive come impietrito nei lineamenti del volto, dal naso aquilino, e uncinato come certi cacciatori dei nostri tempi che ammorbano le campagne in cerca di scalpi di spauriti uccelletti. Va anche detto che le cose non vanno come vengono raccontate, lo abbiamo premesso e lo ripetiamo.
Sì, è un rovesciamento. In realtà il drago fugge e San Giorgio, ritornando a corte, racconta una storia che non è la storia vera. C'è da dire che il drago I draghi, o il drago che ha ispirato il libro, viene detto all'inizio, è un drago che compare nella schiena di un mantello, di una figura di ceramica, ed è un drago cinese, un drago orientale. E nel libro c'è questo tentativo di ripensare questa figura e di riportarla fuori dalla terra, verso l'aria, verso il cielo, verso altri elementi.
C'è un altro drago però nel suo libro, effettivamente, non c'è solo quello di San Giorgio, Riccardo Corsi, ma c'è un altro drago più avanti in questo insieme, non di racconti, perché in realtà ogni storia che lei racconta, anche se è costituita da due righe, fa parte di un unico disegno. C'è un drago vecchio e saggio come la pietra della montagna, lei dice, che è seduto davanti a due bambini, un maschietto e una femminuccia, che sono poi Adamo ed Eva, ed è il loro precettore. Gli racconta come i draghi abitassero il giardino prima della loro venuta. Quindi è un drago ancora di altro genere.
Sì, lo è. E mi vengono in mente dei versi di Baudelaire in cui tutti i nostri sforzi forse sono volti a cancellare le tracce del peccato originale, quindi è come se volessimo ritornare indietro e al tempo stesso questo fosse impossibile. Ma tornando a quello che lei diceva prima, forse tutti sono draghi, ma lo sono in un altro senso, nel senso che pensando alle cose che in genere si scrivono oggi e all'idea di realtà che è dominante, o anche di una narrativa che è in parte o in gran parte, anche se con esiti magari buoni, sociologica, e insomma una narrativa descrittiva, a mio parere bisogna invece andare verso qualche cosa di diverso, assecondando poi la propria anima, e cioè ritornare alla poesia, quindi penso a Yeats, a Blake, ai luoghi in cui è l'immaginazione a scendere nella realtà e a fecondarla. E questo, quindi, il matrimonio del cielo e dell'inferno, questo è perché possiamo dire a quel punto che la realtà non è più qualcosa di fermo e di statico, ma va ripensata nel nostro scrivere, ma nella nostra vita, quindi in quel rapporto con le cose di cui parlavamo prima, che è un mettersi in gioco, un esporsi.
In fondo sono poi le parole per l'appunto del vecchio drago ai piccoli Adamo ed Eva, perché nel suo discorso dice loro: se voi un giorno doveste lasciare questo giardino, se non doveste più riconoscere questi luoghi, consiglia, cercate dentro di voi, fermatevi, deponete la scure, non recidete l'albero, ascoltate l'acqua del ruscello, sentite come mormora tra i sassi il vostro nome. Ecco, questo mormorio di nomi è quello che lei persegue in questo libro, Riccardo Corsi, anche ogni tanto richiamando, succede in un altro dei frammenti dove appare addirittura un folletto, il folletto Scacciafuoco, sì, che dimora nei pressi della statua di Giordano Bruno, che è un po' l'osservatore del cambiamento in, sì, questo caso, no? È un po' il testimone di mitologie, di storie, di presenze che abitavano la nostra memoria, il nostro sentire, prima dei cambiamenti.
Sì, questo folletto che compare nel racconto in realtà viene dall'Irlanda, che è una terra che amo molto, dove sono stato, a Sligo e in altri luoghi, dove è ancora forte, sebbene anche lì, diciamo, il progresso, se possiamo chiamarlo in questo modo, avanza, è un sentimento delle cose, un sentimento della terra, e che ha portato poi a un folklore molto ricco.
Ecco, c'è un punto, ci sono vari punti in cui lei si rivolge come direttamente al lettore, andando a svelare il suo progetto. Quando, per esempio, nel frammento che si chiama L'incendio, lei parla dei poeti senza poesia, ed è esattamente quello che diceva poco fa, quando parla di poesie civili e però di poeti che portano a spasso la poesia come un cane al guinzaglio, parla della lingua come di un serpente, ovvero un drago, se vogliamo, sì, usare la stessa similitudine, un serpente che si perde in giardino a guardare le farfalle e a spiare le geometrie floreali delle rondini, quindi non ha nessun interesse a bisbigliare nell'orecchio di Eva, ma scivola dietro la propria immaginazione. Ecco, questo è l'atteggiamento che lei cerca in questo libro, anche dal lettore, credo.
Sì, È il tentativo, ma è fatto su di me. Se uno pensa che la poesia o quello che noi chiamiamo lo scrivere, che a me non piace la parola scrittura, preferisco il verbo scrivere, che rimanda a una corrente, a un fluire, sia qualcosa che ci avvicina a noi stessi e al tempo stesso alle cose. E allora quel serpente è qualcosa che rimanda al giardino, a un paradiso che abbiamo perduto e che dobbiamo cercare di ritrovare qui e ora, insomma, sulla terra.
Ecco, per darvi l'idea di come procede Riccardo Corsi, perché io non vorrei avervi dato la sensazione che si tratti di un libro che si basa soltanto sul ritorno del mito, cioè sull'evocazione di animali o creature mitologiche. Non è un bestiario fantastico questo. Anche se un po' borghesiano lo è, effettivamente, Riccardo Corsi. Cioè, è normale che in un libro come questo due fiori si mettano a parlare di Hegel? È così?
Sì, è un pungolo, nel senso che certo non si può far fuori Hegel con un racconto, però si può pungere questo. Alcuni racconti sono apologhi e in certi casi punture, quindi ecco, per risvegliare un po'.
In certi altri casi però
c'è l'abbandono.
L'abbandono, in certi altri casi non ci si sottrae a raccontare, magari a modo suo, quello che avviene nel reale. C'è Acqua, per esempio, che è direttamente rivolto all'alluvione di Genova e alle morti che si sono verificate, certo con un altro linguaggio, si parte dall'acquisto di peperoni addirittura, sì, per arrivare a raccontare che cosa succede quando l'acqua, anzi acqua senza la C, quando certo l'acqua si riprende il proprio percorso. Quindi ogni tanto raccontare il reale occorre farlo.
Sì, bisogna farlo, nel senso che bisogna ritornare a quella realtà, se uno sente di farlo, ripensandola, magari a partire da qualcosa di marginale, o da oggetti o anche da episodi tragici, perché quello che è accaduto più volte purtroppo a Genova rimanda anche lì a un uso indiscriminato del...
Aver dimenticato il giardino.
Aver dimenticato il giardino, certo.
Senta, è un progetto oscillante quello che lei porta avanti, perché appunto i punti d'osservazione a cui lei invita il lettore sono diversi. Può essere una finestra su un fatto accaduto, può essere uno sguardo sul mondo fantastico, può essere l'osservazione di una strada, può essere semplicemente un elenco delle cose che abitano nel freddo dell'inverno, la mano nella tasca, il gatto dentro il letto, l'alba gelata in un campo, la parola addio. E effettivamente qui l'afflato poetico diventa più forte, più evidente, come se l'elencazione della prosa in questo caso le stesse stretta.
Forse ci sono alcune prose in cui ci si avvicina alla poesia attraverso la prosa, e quindi camminando. E come dicevo, insomma, l'altro giorno, i poeti veri forse riescono a volare. Nel mio caso invece si tratta solo di risalire con fatica. Però questa risalita, passo dopo passo, diventa più leggera. E quindi ci avvicina a un'origine indivisa di prosa e poesia, in cui verso un silenzio che resta, come che si sottrae, che tende a sottrarsi. Ecco.
È come se questo libro, Draghi, fosse, è una sensazione, perché sì, confesso di non aver letto Incroci simbolici, a dire la verità, fosse come quello che si chiama spin-off in gergo, più cinematografico e di serial televisivi, comunque di fiction, Riccardo Corsi, uno spin-off di un'opera più vasta, perché c'è la sensazione che la corrente, lo dicevamo all'inizio, il vento attraversi questo libro, e questo suo libro del vento, che credo sia un'operazione ambiziosa, è probabilmente, le chiedo, condotto su una linea molto simile, su scala più vasta?
Beh, stavo tornando in treno, poi riflettevo sul libro e sulla conversazione che avremmo avuto, e allora, la coda del drago è parte del libro del vento, E quel libro, che in parte è inedito, è un libro warburgiano, se fa pensare a Warburg, nel senso che è diviso in tre parti, ma è come se fossero un unico libro. Il libro delle immagini, ed è gli incroci, libro del movimento, il pozzo, e libro delle forme, Idris. Quest'unico libro rimanda al tentativo di ritrovare una soglia, di una critica della modernità in cui la realtà va ripensata, e va ripensata attraverso i frammenti, perché sono dei frammenti che si compongono in una figura, e quindi c'è una forma. E mentre, lo stavo dicendo prima, tornavo da Trieste.
Ecco, questa forma, però, perché è interessantissimo, sì, quello che dice Riccardo Corsi, cioè quella forma che noi abbiamo in un certo senso perso, cioè sì, questa coda del drago l'abbiamo vista svanire nel cielo, cioè non siamo più capaci di afferrarla. Ce ne ricordiamo quando i bambini fanno volare gli aquiloni, infatti lei li cita, però non altrimenti. Questa forma, anche letteraria, cioè noi rischiamo di perderla perché è comunque una forma predominante, a quella più o meno bella, più o meno valida, per carità, a cui noi siamo abituati. Lei ha citato Warburg poco fa e mi veniva un po' da sorridere dicendo non sarebbe facilissimo trovare Warburg oggi, probabilmente in circolazione.
Tornando ai draghi proprio, quindi ai frammenti che si compongono in figure, sì, la forma è, questa è l'idea che mi è venuta, che alcuni libri, diciamo così, chiusi, in cui prevale un'idea di narratività, di narrativa, sono libri che hanno paura di abbandonarsi, nel senso che si escludono, sono un po' prometeici. Altri, questo non vuol dire che non debba o non possa scrivere libri prometeici. Altri invece, nel caso per esempio dei draghi o del libro del vento, ma è come se rimandassero a un'unità, a un'origine che è vissuta con più forza. Perché se dovessi semplificare ancora di più, diciamo che ci sono due piani, cioè quella che noi consideriamo la terra dei sogni, quando ci addormentiamo, quando siamo davanti al mare, quando siamo liberi da impegni, e la realtà vissuta, diciamo così, con razionalità, con metodo.
Però lei dice che questi due piani si mischiano nella, sì, nostra vita quotidiana, cioè allora, quella che noi chiamiamo realtà non è poi così reale.
No, sono, appunto, si devono mischiare, ci sono due piani, ma si devono mischiare dentro di noi. È come se noi dovessimo, e poi è questo il senso della parola confine o soglia, dovessimo aprire quel calice che è in noi, che è il cuore, e lasciar fluire questa corrente. E quindi la fantasia non è più, o l'immaginario non è più fantasia in senso come finzione.
Del resto, i draghi, lei lo rivela a un certo punto del libro, Riccardo Corsi, dice: ecco i draghi, le grida dei gabbiani, l'incedere lento della nuvola, lo sguardo malinconico dell'uomo sulla panchina, la mano di una donna che accarezza un cane. È un elenco ancora, come le cose che abitano l'inverno, però sono i particolari che il nostro occhio coglie quando effettivamente è disposto a guardare davvero. Questo è il drago, in realtà. Sì. È qualche cosa, certo che è qualcosa che abbiamo perso, certo è un abitatore delle tenebre, perché non abbiamo più quello sguardo, certo, non solo letterariamente, immagino, anche nella vita reale.
È così, voler guardare in modo diverso, anzi senza il volere, guardare in modo diverso, e questo accade, e sapere che quelle cose che passano ad un certo punto ci riguardano, cioè siamo guardati dalle cose, da ogni oggetto, dalla natura, da un'altra persona, ed è un gioco di specchi, ma un gioco di specchi in cui siamo attraversati, in cui non c'è un narcisismo, un rimando, ma semmai una circolarità, che è una forma di circolarità della luce. Diceva Maria Zambrano che lo spirito è femminile, e quindi in un carteggio ancora inedito, con un teologo spagnolo, parlava proprio dello spirito, come di, della natura femminile dello spirito.
Sa una cosa, che allora il libro si divide in due movimenti, diciamo così. C'è una prima parte fatta di frammenti così lunghi da poter essere piccoli racconti, e una seconda parte che invece è tutta fatta da frasi di 2, 3, 4 righe. A pagina 87 lei scrive: questo libro è difficile perché è la descrizione di un movimento, l'iscrizione in un movimento. In realtà non è un libro difficile questo, Riccardo Corsi, è un libro che ha un movimento diverso da quelli a cui siamo abituati, credo. Credo che questa sia stata poi la sua intenzione originaria.
Sì, e mi fa piacere che lei citi questo frammento, perché proprio ieri Andrea Gessner, presentando il libro, l'ha trovato, e quindi e credo che questo sia un frammento come una dichiarazione di poetica involontaria, naturalmente. Sì, forse perché non siamo noi che dobbiamo andare verso le cose, ma lasciare che le cose si scrivano in noi, e quando questo accade, non accade sempre, siamo iscritti in un altro movimento. È almeno per gli uomini un po' più difficile, credo che le donne in questo siano avvantaggiate, adesso non voglio generalizzare, ma si tratta di ritornare a una forma di credere nell'intuizione, di credere nell'intuizione, arrivando semmai dopo ad una ragione intuitiva, ma l'intuizione è una porta.
E riascoltare le parole del drago nel giardino dell'Eden. Draghi, di Riccardo Corsi, pubblicato da Nottetempo, libro del giorno di Fahrenheit. Grazie per essere
Grazie
stato con
voi.
Noi. Fahrenheit va a chiudersi, come state ascoltando dalla sigla, ma non senza i saluti della redazione: Carlo D'Amincis, Michele Demieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirastu, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro che cura il programma, Benedetta Annibali in regia e Gaetano Chiarella alla console. La linea sta per andare a 6 gradi con Luca Damiani. Voi continuate a scriverci via mail, magari fare con l'H al centro, @rai.it. Leggeremo le vostre lettere, le vostre storie domani nella trasmissione che andrà ad aprirsi alle 15 come ogni giorno. Fino a quel momento, felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini.